Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Buongiorno da Eliana Storri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali. Come ogni venerdì presentiamo la rubrica di medicina in collaborazione con l'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. La regia questa mattina è affidata ad Eva Rohrmann e Maria Serena Tullio. Oggi parliamo di cirrosi epatica e nel punto di vista ci occuperemo di calvizie. L'Italia è al primo posto per prevalenza delle malattie del fegato tra i paesi europei. Basti pensare che i portatori di virus dell'epatite B sono 1.500.000 e altrettanti di epatite C. Il 20% dei malati affetti da epatite C va incontro nel giro di 15-20 anni ad una cirrosi epatica, di cui il 3% ogni anno degenera in tumore. Un altro dato è che sono circa 20.000 i decessi ogni anno in Italia come conseguenza di epatopatie, circa 55 morti al giorno. Parliamo allora di cirrosi epatica con il professor Antonio Gasbarrini, associato di medicina interna dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma e segretario generale dell'Associazione Italiana Studio del Fegato. Professor Gasbarrini, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno Eliana, buongiorno a lei.
Dunque, il tema di oggi è la cirrosi epatica, di che cosa si tratta?
Allora, la cirrosi epatica è un processo terminale, un processo cicatriziale che avviene in quasi tutte le condizioni che determinano epatite cronica. E in particolare all'interno del fegato, l'infiammazione cronica del fegato determina la formazione di fibrosi, e cioè il tessuto cicatriziale. Quindi l'organo, se uno lo vedesse sezionato, lo vede come un organo dove le cellule funzionanti, cosiddetti epatociti, sono circondati da tralci di tessuto connettivo e cicatriziale, e cioè fibrosi.
E quali sono le cause?
Le cause sono innumerevoli. Le più comuni, almeno in Italia, sono sicuramente i virus dell'epatite. Il virus B e il virus C dell'epatite, che sono virus che, se non trattati, possono dare in una buona percentuale dei casi un'evoluzione cronica, quindi epatite cronica, poi cirrosi. Un'altra grande causa, purtroppo ancora sottovalutata e sottostimata, è il danno cronico da alcol, che un tempo era la prima causa di cirrosi, ma ancora adesso è un'importante causa di cirrosi nei bevitori cronici. Poi vi sono un'altra serie di cause più rare collegate a malattie genetiche e una causa che sta crescendo in maniera esponenziale, e cioè la cosiddetta steatoepatite cronica non alcolica, che è tipica delle persone che hanno la steatosi epatica per molto tempo. Queste persone possono, quando avviene un evento infiammatorio, attivare il tessuto grasso, il tessuto steatosico, e col tempo avere infiammazione, fibrosi e cirrosi.
A proposito delle bevande alcoliche, quando si può parlare di fattore di rischio? Bevendo quanto? Allora, e per quanto tempo?
Certo, partiamo dal presupposto che ci sono due popolazioni completamente diverse. Le persone assolutamente sane, e cioè che non hanno altre patologie, non hanno danni al fegato, non hanno malattie di altri organi, in queste persone si considera una dose di alcol non tossica, generalmente in grammi, e cioè circa 20 grammi per le donne e 25 grammi per gli uomini.
Che a cosa corrisponde?
Circa corrisponde a un bicchiere e mezzo di vino al giorno per gli uomini, un bicchiere di vino al giorno per le donne. Sopra queste dosi l'organismo comincia a soffrire. È importante sottolineare che questo è vero, come ho detto, per le persone sane. Una persona che ha, ad esempio, una sottostante epatite C o una sottostante epatite B o un cardiopatico dove il fegato soffre perché l'ossigeno non riesce a fluire bene attraverso il fegato, in quei casi l'alcol è tossico anche a piccolissime dosi e bisogna essere assolutamente astinenti.
Come si può agire per evitare che una persona con epatite B o C lo trasmetta agli altri? Si può operare una prevenzione?
Allora, diciamo che l'epatite, mentre è importante sottolineare che l'epatite A è un'epatite che si trasmette per via orale e l'epatite classica che si prende dai cibi contaminati, quindi la cosiddetta epatite alimentare. Le epatiti B e C invece non si trasmettono dagli alimenti, si trasmettono per un contatto con liquidi infetti, quindi sono malattie sessualmente trasmissibili e sono malattie dove, soprattutto una volta quando non c'era uno studio attento delle trasfusioni di sangue, potevano essere trasmesse tramite emotrasfusione. Quindi ovviamente non esiste più questo problema in Italia sulle emotrasfusioni che sono controllate per i virus B e C dell'epatite, ma invece sono malattie sessualmente trasmissibili, quindi questo è il primo fattore di rischio in questo momento in Italia di queste malattie.
Veniamo ai sintomi, chi ha la cirrosi se ne può rendere conto, ci sono dei sintomi chiari?
Questo è obiettivamente un problema. Calcolate che in Italia si stima attualmente che siano circa 1 milione i cirrotici, quindi un numero veramente spropositato. Il fegato però è un organo molto resistente, quindi fino a che rimangono almeno il 20, 25, 30% di cellule epatiche funzionanti, la cirrosi può non dare segno di sé. Purtroppo quando la cirrosi dà segno di sé, molto spesso è tardiva, vuol dire che la malattia è troppo evoluta. Però diciamo che i segni della cirrosi possono essere quelli di un'astenia, una debolezza, una spossatezza, una difficoltà alla concentrazione. Quando la cirrosi si scompensa, cioè si realizzano le complicanze, possono formarsi ascite, cioè l'acqua nella pancia, nel peritoneo, si può ridurre la funzione renale, il paziente può diventare itterico, cioè può diventare giallo prima nelle sclere e poi nel corpo, e poi può avere, come vi dicevo, uno stato confusionale, prima leggero, poi sempre più importante, fino ai tremori, alla sonnolenza e allo stato di coma.
La cirrosi si può trasformare in cancro?
Assolutamente sì, il cancro del fegato è la quarta causa di cancro attualmente nel mondo, se mettiamo insieme le casistiche sugli uomini e sulle donne, è un cancro in assoluta crescita, è un cancro, il cosiddetto epatocarcinoma, che è la più comune forma di cancro del fegato, si realizza quasi sempre su cirrosi epatica. La cirrosi epatica è il primo fattore di rischio in assoluto del cosiddetto epatocarcinoma o carcinoma primitivo del fegato.
E quali esami diagnostici e si possono fare?
Allora diciamo che il paziente cirrotico deve entrare in un programma di screening periodico, diciamo almeno ogni 6, 8, 12 mesi, dipende dalle caratteristiche del fegato, in cui vengono fatti degli esami strumentali non invasivi come l'ecografia del fegato ed esami di marcatori sierologici di rischio di tumore come l'alfa-fetoproteina, che è un esame che si misura banalmente nel sangue. Questi due indicatori possono individuare precocemente un epatocarcinoma che finco è piccolo lo si può trattare molto bene con tecniche non chirurgiche, cosiddette terapie loco-regionali.
Quindi si può intervenire sia farmacologicamente che chirurgicamente?
Allora, assolutamente sì. Diciamo che se ora parliamo di epatocarcinoma, che è una complicanza della cirrosi, si agisce in genere in questo modo. Fino a che i tumori sono piccoli ci sono due tipi di strategie. Una strategia ovviamente è quella della resezione chirurgica, cioè di togliere il tumore chirurgicamente. Vi è un problema però, che il fegato circostante rimane un fegato cirrotico, quindi come ha fatto un piccolo tumore ne può fare altri. In questi casi pertanto più che intervenire chirurgicamente si preferisce fare una terapia loco-regionale e quindi il tumore può essere bruciato attraverso un ago che viene posto nel fegato tramite guida ecografica in cui si possono iniettare sia alcol, la cosiddetta alcolizzazione, che si può bruciare col calore, la cosiddetta termoablazione con radiofrequenze. Vi è anche la possibilità di inserire attraverso le arterie del fegato delle sostanze chemioterapiche embolizzanti direttamente nel fegato e fare quello che si chiama chemioembolizzazione del tumore. È ovvio però che la vera alternativa dalla cirrosi epatica complicata da tumore del fegato è il trapianto dell'organo, perché solo in quel modo si può curare veramente la cirrosi epatica e mettere un fegato nuovo sano nell'individuo.
La cirrosi può ledere anche altri organi?
Assolutamente sì. Io credo che la cirrosi vista da un internista è probabilmente la summa della medicina interna. Il paziente cirrotico infatti può soffrire a livello del rene, a livello della circolazione, a livello del cervello, a livello del cuore. Quasi tutti gli organi possono essere colpiti nel paziente cirrotico terminale e serve assolutamente una competenza molto allargata per gestire il paziente cirrotico. Non è in realtà una patologia d'organo, è una patologia che colpisce il fegato e dato che il fegato è la centrale metabolica dell'organismo, poi colpisce tutti gli altri organi.
Grazie al professor Antonio Gasbarrini, associato di medicina interna presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma e segretario nazionale dell'AISF, l'Associazione Italiana Studio del Fegato. Professore, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a lei, buongiorno a tutti.
E siamo arrivati nello spazio del punto di vista. In Italia la calvizie colpisce l'80% degli uomini e fino al 50% delle donne. L'uso delle staminali potrebbe nel tempo portare a traguardi positivi. In alcuni paesi la ricerca procede velocemente ed è possibile che le prime esperienze in questo senso si potranno avere entro 4 o 5 anni. Ascoltiamo cosa ne pensa il dottor Leonardo Celleno, dermatologo del Centro Ricerche Cosmetologiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
Molto spesso si sente parlare delle cellule staminali come la nuova frontiera per risolvere tanti problemi della nostra salute e anche del nostro aspetto, visto che adesso si propone l'uso delle cellule staminali anche per riformare, per ridare folte capigliature. Sicuramente le cellule staminali daranno delle risposte in futuro anche in questo senso, ma bisogna però essere cauti. Le cellule staminali sono queste cellule che rimangono nella pelle come negli altri organi anche dell'individuo adulto e che possono, se ben utilizzate, essere utili per riformare parte dei tessuti o di organuli come ad esempio i bulbi piliferi e quindi i nostri stessi capelli. Ma attenzione, un conto è prendere nell'essere adulto alcune celluline staminali vicino a questi nostri poveri capelli, ormai magari un po' ridotti, un po' sparsi, e metterli in cultura e ottenere in cultura cellulare, cioè su una piastrina di vetro in condizioni particolari di laboratorio alcuni nuovi bulbi piliferi, è un conto pensare che questo sia automaticamente trasferibile nell'essere umano per reimpiantare tanti nuovi capelli. Per ottenere questo la strada è ancora lunga, avremo bisogno di molti anni ancora, soprattutto perché dovremo utilizzare tecniche che siano anche facilmente disponibili non solo ad alcuni ma a molti, che non abbiano un costo utile soltanto per fare un esperimento di laboratorio, ma che possa essere davvero qualcosa di diffusibile a tutti. E sicuramente i risultati che sono stati ottenuti per ora sono i primi passi in questo senso, in cui nelle cellule staminali dell'adulto troviamo la risposta a molti dei nostri problemi.
Era il dottor Leonardo Celleno, dermatologo del Centro Ricerche Cosmetologiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Effetti collaterali termina qui. Potete ascoltare questa rubrica sul nostro sito 105live.radiovaticana.org cliccando sull'icona Effetti collaterali. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.